Quanto può far bene un sorriso? Nella vita di tutti i giorni già aiuta. Pensate al suo valore all'interno delle mura di un ospedale, dove capita che la sofferenza fisica ed emotiva si intrecci con il tempo che rallenta e sembra non passare mai. Luoghi in cui la socialità indossa camici bianchi. Ora, provate a immaginare come un bambino possa vivere tutto questo e, a seconda dell'età, essere consapevole di quello che gli sta capitando. In una simile situazione, una pausa di colore e leggerezza assume un grande valore, come una parentesi in cui l'attenzione si sposta sulla sorpresa, sulla fantasia e sull'incanto, non più sulla malattia e sul dolore. Quanto dunque può valere un sorriso? Anche per chi vede gli occhi del proprio figlio illuminarsi di un sincero stupore quando dal corridoio non arriva, o non arriva solo un medico o un infermiere, ma un dottor Sogni, con il suo buffo e colorato travestimento. In Svizzera la Fondazione Teodora si occupa di formare artisti professionisti per diventare dottori e dottoresse Sogni, per poi organizzare visite settimanali negli ospedali e negli istituti per bambini con disabilità. Al microfono oggi abbiamo una di loro, la dottoressa principessa Vilma, al secolo Britta Kleindienst, attrice e regista, e Daniel Bausch, che è responsabile della formazione continua all'Accademia Teatro di Mitri. Bentornati ad Augmenta Podcast. Britta, io volevo farti una domanda un po' personale, anzitutto. Cosa ti ha portato a voler diventare una dottoressa sogni? Raccontaci un po' la tua vita, che percorso vieni e come ti sei un po' anche interfacciata o come hai conosciuto la Fondazione Teodora, che poi appunto è quella che si occupa di portare i dottor sogni negli ospedali.
Ecco, allora in realtà è un percorso lungo, perché io in realtà già con 19 anni più o meno, quando sono andata in Norvegia a studiare un po' di arte e teatro, avevo questo sogno di andare a recitare nell'ospedale. Infatti là avevo la grande fortuna che potevo fare uno stage. Sono andata direttamente con un clown a Bergen nell'ospedale e quindi potevo un po' vedere la realtà diretta di questo lavoro. Poi questo sogno si è perso un po'. Ho fatto la mia formazione, sono diventata attrice, mi sono concentrata molto più sul palco. E ecco, sapevo però che ero partita infatti con questo slancio di lavorare nell'ospedale. E quindi sapevo, poi in Svizzera ho sentito che esiste questa fondazione che organizza il lavoro nei ospedali, che in Norvegia quello che avevo visto era totalmente diverso, perché gli artisti che erano lì nell'ospedale dovevano fare tutto loro, trovare i soldi e così via. E quindi ho sentito che c'era questa fondazione che faceva questo lavoro e mi sono interessata, sono entrata in contatto e eccomi qua.
Questo interesse da dove arriva?
Penso che è proprio il contatto che si crea, perché entri in contatto e devi essere veramente presente nel momento e sensibile per capire cosa succede. Ed è molto chiaro in questo contesto che uno deve andare a seguire la propria sensibilità, e questo mi interessa molto.
Approfondiremo. Daniel, a proposito di storie, la collaborazione fra l'Accademia di Mitri e la Fondazione Teodora ormai è decennale, più che decennale, ecco, ma com'è nata? Ci puoi spiegare brevemente? Ma soprattutto, più che il come è nata, come si è poi sviluppata?
I fratelli Puy, che sono i fondatori della Fondazione, erano amici con Dimitri, con la famiglia Dimitri, sono venuto in Ticino per visitare la scuola e Dimitri ha detto: guardate, questo clown Chicco è molto bravo, viene dal Sud America e lui potrebbe lavorare con voi. E praticamente lo hanno adottato subito, hanno offerto un lavoro e lui dalla scuola è direttamente andato a lavorare con la Fondazione Teodora. E da lì è nato un lungo legame, tanti anche ex studenti sono andati a lavorare con la Fondazione.
E oggi un po' come si articola la vostra collaborazione?
Poi diciamo un po' abbiamo lavorato su una rinascita sul livello organizzativo, abbiamo sei anni fa cominciato a pensare, riflettere come potremmo organizzare insieme la formazione, come diventare dottore dei sogni. La fondazione ha anche creato un'accademia che loro si occupano della formazione e la formazione continua. Con loro insieme abbiamo creato questo CAS, che adesso Britta è stata prima partecipante di questo CAS, che si è terminato in questo gennaio.
Questi pochi mesi di esperienza come sono stati finora, Britta? Soprattutto vero è che ci hai detto che avevi già avuto un'esperienza negli ospedali, però ufficialmente questo primo impatto col mondo della malattia anche com'è stato per te?
Ecco, non è neanche solo ufficialmente, è proprio stato perché è tanto tempo fa ed è comunque forte, perché è un ambiente che io non conoscevo, per fortuna. Non per me, neanche per persone vicine. Quindi io sono entrato in questo ambiente che è particolare. E mi rendo conto che adesso con il tempo uno si abitua alla struttura, però le persone che incontri ogni volta è comunque diverso. E ogni volta sono persone più o meno fragili e quindi molto particolare. Però la cosa bella con il lavoro è che noi ci concentriamo sulla parte sana delle persone che incontriamo, dei bambini. E quindi in realtà noi vediamo la parte sana e proviamo a tirare fuori questa parte.
E cosa fate? Ci puoi raccontare magari un episodio, così giusto per capire anche, perché uno l'immagine può avercela in testa anche un po' dai film, penso a Patch Adams, eccetera. Però oggi, pensando anche che forse è già cambiata questa... Non si parla più di clown, dottori, eccetera, però si parla di dottor sogni, quindi c'è già una sfumatura. Ecco, oggi cosa fate?
Allora, io direi che dipende molto dall'artista, perché veniamo da ambienti diversi, quindi chi che è molto bravo con la musica, chi è molto bravo con altro, cioè dipende proprio dalla persona. Però insieme abbiamo, penso, la cosa che si deve entrare nella camera e si deve capire cosa si ha di fronte, e da lì parti, sempre da lì. E il gioco è quello di trovare la porta che si apre, dove si può entrare e creare un universo insieme al bambino. E quello può essere qualsiasi cosa. E dipende molto di chi hai davanti, se hai un adolescente, se hai un bambino piccolo, dipende proprio. La musica funziona sempre, la magia ovviamente anche, però spesso è semplicemente esserci e capire dove si può cominciare un gioco. Di sguardi, di nascondersi, di spuntare fuori, di una parola, e si sviluppa. È improvvisazione, quindi sei lì nell'ospedale 4 ore, improvvisi.
Dal racconto di Britta emergono già alcune cose, secondo me, anche questa capacità a leggere le situazioni, a leggere l'altro, la sensibilità anche di approcciarsi alle persone, ecco, ma più in generale che competenze voi trasmettete durante la vostra formazione continua ai partecipanti?
Sì, hai detto appena cosa sono le competenze e cosa si allena. Per questo anche abbiamo scelto che le due materie principali per questo CAS, quelle artistiche, sono la improvvisazione teatrale e la clownerie. Nelle improvvisazioni, in queste lezioni, proprio viene allenato l'ascolto molto attivo, essere capace di entrare in questa stanza del bambino e essere al servizio di quello che arriva, che nasce in questo momento, in questo incontro con il paziente o con la famiglia, e fa nascere qualcosa artistico di questo momento. E anche dare valore al piccolo, alla piccola azione che nasce. E l'altra competenze sono più legate alle diverse competenze del clown, che comunque è un personaggio. Questo dottore dei sogni è un personaggio molto particolare, che ha anche un vestito, è vestito come un dottore, questo vestito bianco, però si vede che ognuno ha il proprio vestito molto individuale, con delle tasche grandi. Si vede che è una figura, un personaggio che è vicino a un personaggio del clown. Però non è lo scopo principale di far ridere, come dice Britta giustamente, è una delle porte di entrata nel mondo del bambino, ma non è l'unica porta.
E quindi cosa, cosa si fa anche?
Quello che ha anche detto Britta è che è molto fondamentale che il bambino che non sta a casa, che deve stare nell'ospedale e viene organizzato tutta la vita per il bambino, il momento che questo dottor Gersoni può fare che dare, dare il potere al bambino di decidere in questo momento cosa ha bisogno e cosa non vuole. Noi lo chiamiamo empowerment of the child, e questo è veramente un'esperienza molto molto gradevole per il bambino. No, io decido in questo momento.
Sì, rispetto al, tra virgolette, subire un po' subisce, e la malattia, le cure, sì, eccetera, non avere grande spazio. Ecco,
sì, sì, 24 ore di... subisce delle indicazioni dal mondo esterno, e qui è proprio il bambino che decide cosa ho bisogno, cosa non voglio, dove non voglio che si entra nel mio spazio. E qui il dottor Gersoni ha bisogno di questa sensibilità di capire che okay, qui non va, oppure cerco un'altra porta e con quella forse, poi cerco una terza porta, e diciamo, è veramente una situazione di, devono essere molto molto sensibili e molto creativo, e per questo proprio servono il training dell'improvvisazione in combinazione con il training del clown, e proprio al servizio di creare questi momenti.
Ti è mai capitato di essere di fronte a delle situazioni che ti hanno sopraffatto talmente o ti hanno colpito talmente tanto che hai dovuto anche tu issare bandiera bianca e dire io qua non ci riesco, non riesco a trovare il positivo?
Ancora la mia vita e l'esperienza è molto corta, quindi ancora non ho incontrato tante situazioni. So di tanti racconti dei miei colleghi che però spesso se sei in ascolto trovi comunque una cosa, perché anche nel dolore, anche nella tristezza c'è una bellezza. C'è la bellezza della vita in qualche modo. E penso la cosa importante è di non... cioè di essere veramente lì con quello che succede e poi non puoi sbagliare. Chiaramente a volte, cioè l'ho vissuto già, che una situazione ti mette a disagio perché c'è una sofferenza nella persona al momento e tu non sai dove posizionarti. Però questo è un allenamento anche, perché la posizione magari è quella di dire io non so dove posizionarmi, e ti sei già posizionato giusto. E quando tu fingi di essere qualcos'altro di quello che c'è, che è lì che crei casino. Quindi penso che è un allenamento di sentire, torna sempre la sensibilità. Io penso proprio il punto centrale di questo lavoro è la sensibilità.
Daniel, volevo farti un po' reagire su tanti gli elementi che sono stati sollevati da Britta. Magari partirei dalla sensibilità, perché magari vale la pena sottolinearlo, c'è sempre un po' la fila per questa formazione quando viene aperta e c'è sempre un grande interesse per dei posti limitati, quindi si cerca, ma anche per il tipo di lavoro si cerca anche delle persone che abbiano una certa predisposizione, immagino. Magari partiamo da lì, cosa si ricerca in chi vuole diventare un dottor sogni?
Posso iniziare da un fatto che comunque, come ho già detto prima, Britta ha un personaggio, ha questa dottoressa, principessa Vilma, che ha un nome, che lei ha, mette il costume, e anche questo personaggio è una certa, cioè questo spazio tra Britta e il personaggio è una certa protezione, dove lei si protegge l'essere toccato personalmente, o tu vedi il dolore del paziente, ma Britta, adesso scusami che parlo per te, però così lo stiamo interpretando, e si protegge anche con questo personaggio. Quindi questo spazio tra lei e il personaggio è un spazio il dolore lo puoi trasformare in qualcosa forse artistico, fine, un altro linguaggio. E proprio anche questa competenza di essere capace di stare concentrato e di stare in connessione con un tema o con un personaggio e fa parte dei criteri di valutazione quando vediamo i candidati. Diciamo, questo viene proprio valutato. Sei capace di essere in contatto con l'altro, ma anche rimanere in contatto con te, avere questo personaggio, lavorare su questa tridimensionalità, e questo viene proprio verificato. E poi chiaramente l'artista deve avere un interesse a lavorare in questo contesto. Se non ha questo interesse non si candida, diciamo, se non c'è, come Britta aveva questa esperienza come giovane donna, ognuno ha avuto un'esperienza o qualcosa nella famiglia che ha portato in questa direzione.
È indubbio che chi l'ha provato una volta nella vita, io mi ci metto, nel senso che a me era capitato di incontrare, adesso non so se fossero già dei dottor sogni come nomi, però in adolescenza, e sebbene fossi un adolescente, poi adolescenza, ribelle, queste cose, era stata una bella visita, una visita divertente, una visita che ricordo ancora con piacere a distanza di, ahimè, diversi anni. Però ecco, al di là dell'evidente, sono state fatte anche delle ricerche sull'impatto che hanno i dottor sogno, figure di questo tipo, sul benessere, sulla qualità e anche magari sulla qualità delle cure, su degli effetti positivi, su dei decorsi positivi?
Sì, ci sono tante fondazioni nel mondo, non c'è solo la Fondazione Teodora, che stanno organizzando questo tipo di lavoro, e sono nate tante ricerche, ci sono adesso dei paper, ci sono dei libri con dottori che lavorano negli ospedali che hanno fatto proprio delle ricerche sull'effetto positivo nel healthcare environment. Adesso forse alla fine parliamo ancora una volta, ma viene organizzato ogni anno un grande congresso dove proprio il punto è che anche il mondo del healthcare clowning vuole ancora di più essere approvato sul livello scientifico, dove sono invitati tanti scienziati e medici che proprio raccontano e presentano dei paper che proprio dicono che il benessere dei bambini aumenta quando sono in contatto con i dottori dei sogni.
E queste figure in che modo poi rientrano anche nel team di cura, nel team medico, nel team sanitario più in generale?
Certamente quando arriviamo, chiaro, arriviamo all'ospedale, ci trucchiamo, entriamo nel personaggio e poi la prima cosa è che andiamo a chiedere informazioni. Quindi sì, entriamo lì dove sono gli infermieri. Abbiamo la nostra lista, guardiamo insieme a loro dove sarebbe bene, poi si capisce dove andare come primo, e spesso loro ci dicono ok, qua dobbiamo fare un intervento di quel genere, dobbiamo prendere il sangue, puoi venire per favore perché la ragazza è molto in ansia. Quindi spesso andiamo un po' prima, facciamo la connessione con il bambino, con la bambina. E poi, mentre loro ci sono, chiaramente io ho l'attenzione divisa, diciamo, su quello che succede, se procede bene là o quando però provo a stare io con l'attenzione del bambino, così che l'intervento può... Abbiamo vissuto già tante volte che c'erano dei bambini che avevano talmente paura, erano in panico, poi c'eravamo noi e non si sono neanche accorti che non aveva... Sì, quindi... Lavoriamo in stretto contatto, non chiaramente con tutti ancora, però diventa sempre meglio e si stanno veramente instaurando delle relazioni bene e belle con il personale.
Ecco, quindi se prendiamo l'esempio del prelievo di sangue, lì sì, magari mi ripeto, però fai anche tu parte dell'equipe infermieristica, perché dai quel contributo che aiuta.
Totalmente, anche di capire, ok, questo bambino ha ricevuto già il dormicum, quindi adesso devo provare a abbassare, cioè posso portarlo lentamente in uno stato di profonda rilassatezza che dovrebbe cominciare a entrare in uno stato di quasi dormiveglia. Quindi queste cose ho...
Andate anche nelle sale dove dopo l'operazione si svegliano, no? Sono anche presenti lì.
E soprattutto però portarli verso l'operazione, quindi ecco il dormicum, si devono calmare, poi magari ricevono la mascherina e dove... Cioè capiamo un po' anche noi cosa... Cioè abbiamo imparato un po' cosa succede con... Se... Ecco, cosa succede con il bambino e quindi cosa non dobbiamo più fare o come possiamo aiutare, perché chiaramente... ha sempre la precedenza, la cura. Quindi noi dobbiamo sempre capire quando entra il dottore se... spesso c'è solo uno sguardo e lui dice sì, ok, finite voi, o dopo, torno dopo, o noi ci mettiamo un po' di parte perché adesso deve accadere qualcosa e quindi vediamo come possiamo sostenere. È sempre anche un ping pong, diciamo, là, per capire.
Quanto ci dice Brita è un po'... spiega un po' perché non si parla di clown dottori, ma di dottor sogni, perché qua non è solo ridere dalle parole di Brita, ma appunto magari anche far calmare, rasserenare. È qua che sta la differenza oggi, sì. Perché appunto l'abbiamo detto subito, non si parla più di clown dottori, sì, ma di dottor sogni.
Devo dire che è una cosa molto di Teodora, Fondazione Teodora della Svizzera, proprio che i fondatori hanno voluto, hanno fatto un grande cambiamento di paradigma, di comunicazione, perché all'inizio erano anche dei clown con proprio il naso rosso, truccati da clown, perché è nato così il movimento negli Stati Uniti, prima era un clown che ha fatto questo lavoro. Però come si è evolto in Svizzera, diciamo, il lavoro e questo personaggio, il dottor dei sogni, è proprio come abbiamo spiegato prima, questo personaggio che non ha come scopo principale di far ridere. Diciamo, non c'è più questa aspettativa o, diciamo, il successo, il fallimento è attraverso la risata o non risata. È proprio creare questo momento magico, come dice Britta, insieme, dove può essere anche solo un ballone che si mette l'aria dentro o si fa un piccolo cartolina, sì.
E allora Britta, siamo quasi in conclusione, però io volevo chiederti di descrivere il tuo costume, detto che non c'è un naso rosso, però portaci lì.
Allora, il mio costume è nato per una coincidenza. perché all'inizio noi riceviamo, diciamo, un mantello da dottore, ma non nostro, di un qualche altro
dottore più grandi, che non altri due metri,
esatto. Okay. e per caso a me toccava questo tutto rosa, con tutte delle cose rosa, e infatti io all'inizio non lo volevo, però poi è proprio nato il personaggio attraverso questa cosa, perché è diventato la principessa. E quindi il mio costume è veramente glitter, rosa o verde, perché posso cambiare queste cose, perché ho visto anche, non voglio sempre andare nella direzione solo la principessa rosa, perché la mia principessa anche è una piuttosto vivace, diciamo, non è la classica principessina. Però sì, è, diciamo, la cosa che volevo è che è a prima vista già un qualcosa che ti colpisce, che è bello. E quindi io ho questo tutù molto più troppo corto che mi sta... Poi ho le ghette e dei sandali che sono dei mostri che hanno fuori... Le mie grandi dita sono le lingue che escono fuori dalle scarpette. E poi sì, ho la corona che è sempre storta.
D'altronde, come principessa.
Certamente ho la corona. E poi abbiamo, ecco, questo mantello da dottore.
E il trucco invece?
Il mio è sempre nella direzione del glitter, cioè, però è un piccolo nasino bianco, piccolo puntino bianco sul naso, e se no, ecco, non ho grandi cose di forma o così, sono veramente una principessa. Che a volte però ho i grandi occhiali che mi fanno diventare gli occhi grandi. Oggi ci sono sempre questi elementi che fanno vedere che non è veramente una principessa.
Ma anche c'è una dottoressa, giustamente.
E certamente, certo, anche
scusa,
una dottoressa.
Di cosa stiamo parlando? Senti Daniel, hai accennato prima a questo congresso di Losanna che, dopo la descrizione del costume di Brita, secondo me varrebbe la pena visitare anche solo per vedere un po' i partecipanti, però anzitutto la domanda un po' stupida, si va vestiti dal proprio personaggio a un congresso del genere? E domanda un po' più intelligente, di cosa si parlerà, siccome appunto è un'occasione interessante che accadrà in Svizzera?
Dovete immaginare più di 500 clown insieme in una sala, no, non sono solo clown, sono anche gente, diciamo, che stanno organizzatori di tutte queste associazioni nel mondo, però in meeting sul livello internazionale, che si chiama Healthcare Clowning International Meeting, che ha il sottotitolo Shaping the Future of Healthcare Together. E proprio si sta proprio concentrando su questo congresso a Losanna dall'11 al 13 marzo 26, sulla parte più scientifica. Ci saranno dei scienziati, dei medici che raccontano il valore di questo lavoro nell'environment healthcare. Sarà molto intenso e colorato da venire proprio.
Si dice anche nel mondo della clownry, merda. Possiamo
fa,
dirlo.
Fa sempre bene, merda. Fa sempre bene.
Allora,
lo prendiamo.
Ascolta della SUPSI è un termine tecnico in questo caso, sì, è un termine dello spettacolo,
tecnico.
Quindi merda per la vostra attività dei Dottor Sogni, che sono molto importanti. Ringrazio Britta Kleindist e Daniel Bausch. Grazie anche per avermi permesso di dire una brutta parola in un podcast della SUPSI.
Con piacere.
Grazie per essere stati i nostri ospiti. Vi ricordo che tutte le puntate di Augmenta Podcast sono disponibili sulle principali piattaforme, mentre i contenuti della formazione continua sono sempre aggiornati sull'omonimo blog. Grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata.